redijo.it e la storia continua. Una finestra sull'orrore. Principali strumenti di tortura impiegati dal Medioevo a oggi sono esposti in una macabra raccolta che offre parecchi spunti di riflessione. Tutti i musei, lo sappiamo, assolvono la medesima funzione: conservare per educare. Quello di criminologia e delle armi antiche di Milano fa qualcosa di più. Cambia. La porticina nera in ferro battuto che si apre sul lato interno della medievale pusterra di Sant'Ambrogio dà infatti l'accesso a un mondo che prima di entrare si ritiene relegato al passato medievale e rinascimentale. Il mondo della tortura, della caccia alle streghe, delle sevizie perpetrate dal potere. Ma una volta visitato, non si può onestamente dire di essere rimasti identici a noi stessi, perché percorrere le sue sale piccole e tetre porta non solo a aumentare le proprie conoscenze storiche, ma anche inevitabilmente a guardarsi dentro, ad abbandonare le nostre confortanti illusioni sul genere umano e diventare consapevoli del fatto che molti degli oggetti lì esposti, ben datati e databili, non hanno di fatto storia. La ghigliottina, si sa, nasce nel 1792 dal genio Joseph Ignazio Guillotin, che intendeva così procurare ai condannati una morte rapida e indolore. Ma la decapitazione tramite lama cadente ha in realtà origini medievali. Veniva già usata nel 300 per l'esecuzione dei nobili scozzesi. La ghigliottina fu poi utilizzata in Francia fino al 1981, quando François Mitterrand abolì la pena di morte. L'esemplare in bronzo di pera rettale, orale o vaginale, conservata nel museo e dotata di una chiave in grado di allargarla una volta inserita nella cavità prescelta, risale al XVI secolo, ma lo strumento viene usato tuttora nelle sale di tortura di alcuni paesi dell'America Latina. Così come il supplizio dell'acqua. Si costringe la vittima a ingoiare grande quantità di liquido causando dolori atroci che non lasciano tracce rilevabili. Una storia di orrori, quella raccontata in questo museo milanese, che conserva esemplari autentici e copie fedeli di tutto quanto poteva servire a un torturatore di professione, dal grande inquisitore al gerarca nazista. Tra gli oggetti più interessanti per un appassionato di storia medievale vi è certamente il banco di stiramento, ospitato al terzo piano e ottenuto con la ricomposizione di frammenti di un originale cinquecentesco emiliano. Lo smembramento si praticava in realtà già presso gli egizi e babilonesi, spesso legando agli arti del malcapitato ad altrettanti animali, che venivano spinti in direzioni divergenti. Sul banco di stiramento medievale e rinascimentale, la vittima veniva invece allungata a forza d'argano e il procedimento poteva raggiungere 3 livelli di sofferenza fino alla morte. Al primo si aveva la distorsione delle spalle e lo strappo dei muscoli. Al secondo partivano le articolazioni. Il terzo si rimaneva disarticolati e immobilizzati. L'esemplare conservato a Milano è dotato anche di un optional, 5 rulli spinati. Ha una sua storia anche la Vergine di Ferro, replica della Vergine di Nonimberga, andata distrutta nel 1944 è conservata al secondo piano. Usata almeno a partire dal 400, funzionava come una sorta di armadio in ferro o di sarcofago antropomorfo, nelle cui ante interne erano montati chiodi acuminati. Gli aculei in realtà erano amovibili, potevano mancare in questo caso più che uno strumento di morte. La Vergine si trasformava in un manto d'agonia, ma anche essere collocati in modo da ferire la vittima ivi inchiusa in punti più o meno dolorosi e letali. Lo spezzamento con la ruota, visibile a piano terra, era un supplizio comune in tutta Europa dal basso Medioevo, fin dall'inizio del Settecento, con alcune varianti geografiche. Il malcapitato in Germania veniva fatto sdraiare per terra, nudo e sotto i polsi, gomiti, spalle, ginocchia e caviglie venivano messi dei robusti pezzi di legno. Il carnefice, vibrando forti colpi con la ruota, spezzava tutti gli arti che venivano poi legati in maniera grottesca alla medesima ruota ed esposti su un palo. La morte sopravveniva lentamente. In Italia e in Francia, a posto della ruota, si usavano le masse ferrate. Seguiva poi la medesima esposizione. Se il banco, la Vergine e la ruota infliggevano sofferenze fisiche inaudite, altri invece erano oggetti capaci di dare, oltre al dolore, anche la sofferenza psicologica, all'umiliazione e all'avvilimento. Espressamente dedicate alle donne erano per esempio le maschere di infamia, gabbie inferno che circondavano il capo e il volto e che avevano spesso forme fantastiche e stravaganti. Molte maschere, tuttavia, erano munite all'interno di congegni che entravano nella bocca e mutilavano la lingua, chiaro monito al dovere del silenzio. La gogna aveva una funzione pressoché analoga, l'esposizione del reo al pubblico lubidrio. Il museo milanese conserva anche un esemplare di gogna a botte. Nel XVII secolo, in cui normalmente venivano rinchiusi gli ubriaconi, il recipiente era poi riempito di urina, sterco o acqua putrida. Lo scopo di questa raccolta, spiega il giovane vice direttore Aldo Curti, non è solo quello di conservare oggetti rari e storicamente interessanti, ma anche di suscitare attraverso di essi il disgusto verso queste atrocità passate e presenti. L'effetto indubbiamente riesce, forse anche per la collocazione del museo in perfetta sintonia con gli oggetti che conserva. Attraverso il fornice della Pusterra, dove si accede alla raccolta, si riesce infatti facilmente a vedere il profilo della Basilica Ambrosiana, monumento insigne della cristianità medievale. Sopra gli archi si può ammirare un tabernacolo trecentesco con le figure dei santi Ambrogio, Gervasio e Protasio. Ma appena sotto, proprio davanti alla porticina d'entrata, pende in sinistra una gabbia di ferro, una di quelle che venivano affisse fuori dei palazzi pubblici, delle mura o delle cattedrali di tutta Europa rinascimentale e moderna, con il loro carico umano destinato a morte per inedia. Uno spaccato di storia circondato da auto, tram, semafori, un quadro originale, in un mondo passato dipinto con tutte le contraddizioni connaturate alla natura umana. Nelle mura medievali. La Pusterra di Sant'Ambrogio, a un passo dall'omonima basilica milanese, è uno dei pochi resti della cerchia delle mura edificate dai milanesi nel XII secolo, dopo la distruzione operata da Federico Barbarossa. Dotate di due archi e altrettanti torri, rinforzate con un ponte levatoio da Azzone Visconti, tra il 1300 e il 1339, fu teatro dell'incontro nel 1385 tra Gian Galeazzo Visconti con lo zio Barnabò, attirato sul luogo con un pretesto e qui arrestato. Riportata alla luce nel 1936, ma danneggiata dalla Seconda Guerra Mondiale, fu presa in custodia nel 1947 dall'Associazione Armi Antiche, che chiese al Comune di poter allestire musei nella Torre di Sinistra, facendosi onere delle spese di restauro degli interni e di parte delle murature esterne. Nacque così il Museo di Criminologia delle Armi Antiche, unico nel suo genere in Italia, insieme al Museo contro la pena di morte di San Gimignano, che è gestito dalla medesima associazione e che scambia con quello milanese oggetti e mostre itineranti. www.redigio.it e la storia continua.